Inizio ai lavori, direi al dottor Zanella di procedere con l'appello.
Buonasera a tutti. Gottardi,
sì.
Monesi,
sì.
Zanotti,
sì.
Cerré,
sì.
Boni,
sì.
Tartarini,
presente.
Volta, Marcaferri,
presente.
Cremonini,
presente.
Dottini, Di New Delhi,
presente.
Montanari,
presente.
Di Jacopo,
presente.
Cinti,
sì.
Veronese,
sì.
C'è il numero legale, l'assunto può avere inizio, componente della giunta, Valdacci Francesco,
presente.
De Paoli Luca,
presente.
Giannerini,
sì.
Gurgone Paolo,
presente.
Palma Federico,
ci sono.
Bene, Presidente, può iniziare l'assunto.
Bene, diamo inizio ai lavori con, per prima cosa procediamo con lo spostamento di una surroga quando la vedremo arrivare, la surroga. E allora passiamo al punto. Allora procediamo con la surroga, niente. E come avevamo iniziato l'altra volta nelle comunicazioni, diamo comunicazione che il signor Francesco Fiore ha rassegnato le dimissioni e avete visto, abbiamo scorso la lista di Forza Italia e siamo arrivati al signor Russo che è il primo tra coloro che hanno accettato di subentrare in consiglio, quindi da questo punto di vista noi procediamo immaginiamo che non vi siano motivi di incompatibilità perché ha appositamente fatto una dichiarazione in tal senso, quindi se altri non hanno motivi per sottoporre al Consiglio elementi in questo senso, procediamo. Dico anche che ovviamente il signor Francesco Fiore subentrerà al Francesco Fiore subentrerà il signor Russo nelle commissioni a lui precedentemente assegnate, quindi direi, se siete d'accordo, procediamo con la votazione. O volete fare dichiarazione di voto? Prego. Bene, procediamo. Chi è a favore? Grazie. Chi è contrario? Chi si astiene? Unanime. Quindi il signor Russo per ora è stato surrogato, ora procediamo con l'immediata esecutività che potrebbe consentirgli di subentrare se dovesse mai arrivare, ma è stato detto che non arriva, quindi procediamo. Chi è a favore dell'immediata esecutività? Grazie, unanime direi, grazie. Bene, procediamo con la nomina. Di un'altra surroga è decaduto il consigliere Luca De Paoli e quindi subentra, il perché ve lo spiegherà dopo il sindaco della sua comunicazione, anche se non è difficile da immaginare, ma detto questo procediamo al suo posto, subentra nella lista del Partito Democratico la prima persona in lista dei non eletti, che è la signora Mammi. A questo punto direi di procedere, le vado le stesse ragioni di prima, se ci sono motivi di attività che qualcuno conosce li sottopongo al consiglio, altrimenti procediamo, è un po' come il paglio rotaccia per sempre, di canonica memoria. Veronese?
No, faccio solo una domanda, non è bene perché sta per oppormi, ma diciamo che uno in teoria cosa dovrebbe dire in queste occasioni qua? Perdonatemi la domanda, nel senso che io la persona che prende il posto non la conosco ovviamente, non ho motivi nemmeno per dire che è incompatibile, e che altri motivi ci potrebbero essere per cui uno può avere delle obiezioni? È una domanda generica che faccio.
Solo di natura normativa, nel senso potrebbe avere una lite col comune, che lei conosce e noi no, noi la conosceremo, potrebbe avere altri motivi che ostano alla sua possibilità di essere, quindi tutte le incompatibilità, non politica, sostanzialmente di natura normativa, quindi potrebbe essere moglie di qualcuno anonimamente, quindi insomma ci sono una serie di motivi che... Bene, detto questo, quindi procediamo. Chi è a favore di questa delibera? Alzi la mano, grazie. Contrari, astenuti, nessuno. Procediamo con l'immediata esiguità. Chi è a favore? Contrari, astenuti, nessuno, grazie. Quindi unanime. Prego, consigliera Manna, benvenuta.
Grazie.
Manni, benvenuta. Bene, a questo punto procediamo con l'ordine del giorno, dichiarazioni di apertura non ve ne sono, comunicazioni, il sindaco ha la parola.
Grazie, allora come avrete già intuito, per un'assenza e una presenza in uno scranno diverso da quello usuale, l'assessore Fogacci mi ha rassegnato le dimissioni. Perché nello scorso mese ha ricevuto una proposta lavorativa la quale era da un lato non rifiutabile e dall'altro lato le rendeva incompatibile mantenere l'impegno preso con l'amministrazione comunale. Pertanto con grande dispiacere suo e nostro ha rassegnato le sue dimissioni. Con l'occasione mi ha pregato di rivolgere al Consiglio i suoi saluti e l'augurio di buon proseguimento di lavoro. Quindi ho nominato assessore con deleghe alle politiche per infanzia, adolescenza e istruzione e servizi informativi il consigliere Luca De Paoli, che conseguentemente è decaduto. In questo caso la decadenza è una conseguenza automatica non negativa, nonostante suoni in maniera lugubre, ma è decaduto e pertanto oggi siede da questo lato della sala, e a lui formulo, assieme immagino a tutti voi, i migliori in bocca al lupo per il nuovo incarico. Sono certa che, così come ha ricoperto in maniera egregia il ruolo di Presidente della Terza Commissione, farà un altrettanto egregio lavoro come Assessore. Presidente, posso tenere la parola anche per questa comunicazione successiva?
Si dilunghi.
Mi dilungo, meglio faccio qualche annuncio che poi avrà seguito con la distribuzione di un volantino. E questa sera al piano di sotto c'è la sala Pasolini, si svolgerà dalle 21 in avanti un'iniziativa a cura dell'Associazione Rose Rosse, patrocinata dal Comune, sul tema donne, lavoro, crisi. Il titolo è un altro, ma il contenuto dell'iniziativa è quello. E domani 30 aprile alle ore 21 alla sala Teatro Viaggi d'Antona ci sarà un concerto per la festa del lavoro, in occasione ovviamente della ricorrenza del 1° maggio, con chitarra e voce Antonino Agricola, Sergio Chitti alla tastiera arrangiamenti, Beppe Geri basso e voce, Gian Maria Piazza alla chitarra elettrica, da Lili Marlene a Ligabue, un viaggio di 70 anni attraverso le canzoni per ripercorrere la nostra storia. Il 1° maggio, a 1° maggio, ci sarà la tradizionale festa organizzata in collaborazione con il Centro Sociale Ziantinori. Sto guardando non la mia posta ma il volantino che ho online, quindi con prologo Centro Sociale Ziantinori dalle 14.30 fino a pomeriggio c'è la festa appunto al parco del centro sociale, con crescentine, partita di frisbee, atletica per bambini e ragazzi e la passeggiata del 1° maggio, quindi varie iniziative per animare il quartiere. Arriviamo poi al 6 maggio, dove ci sarà il terzo appuntamento di Docking Tour. Da quest'anno abbiamo aderito a questa rassegna promossa dalla regione, abbiamo già visto la proiezione di due dei tre documentari, il terzo Vacanze al mare di Ermanno Cavazzoni, ci sarà mercoledì 6 alle 21 alla Sala dei 100. Il prossimo appuntamento importante di Civics sarà sul tema dell'esperienza degli impori solidali nel contrasto alla povertà, opportunità tra presente e futuro, e sarà sabato 9 maggio, sarà del 100 alle ore 9.30. Ci saranno l'assessore Giannerini, ovviamente, il presidente dell'Unione Sergio Maccagnari, responsabile di Volabò, progetto Emporio Solidale di Bologna, Violetta Cantori, e Giacomo Bezzani, che è il vicepresidente dell'associazione 100 per 1. Sempre il 9 maggio nel pomeriggio, oltre al piede di caccia che viene riproposto dopo lo slittamento a causa del tempo, e il mercatino di hobby art presso il parco vittime innocenti delle mafie, e nel pomeriggio alle 18 ci sarà il terzo appuntamento di condimenti resistenti con la presentazione del libro Ballata del tempo sottile di Mauro Mangiorani in collaborazione con Ampi, e alla sera, non abbiamo ancora i materiali pronto per la distribuzione, ma c'è, sapete bene, la festa dell'Europa, e assieme al Comitato per il Gemellaggio stiamo organizzando la proiezione del film L'appartamento spagnolo alla Sala Teatro Biagi d'Antona alle ore 21, con la partecipazione di alcuni ragazzi del Keynes e degli istituti superiori che ci racconteranno l'esperienza dell'Erasmus. Spero ve lo siate annotato, vi siate annotati tutti gli appuntamenti, e contiamo insomma di vederli, perché ciascuno nella sua tipologia culturale, istituzionale, civica, sociale, sono tutte quante insomma iniziative di animazione del territorio, di riflessione, di opportunità insomma di conoscere nuove cose, quindi vi aspettiamo. Grazie.
Grazie Sindaco per la pluralità di offerte messe in campo. E a questo punto procediamo col punto 5, che è domanda e risposta immediata. Non ve ne sono, procediamo. Punto 6, preselato dei verbali della seduta del 31-3. Vi sono obiezioni, contestazioni? Niente, tutto bene, quindi prendiamo atto e il verbale è approvato. E a questo punto darei la parola al Sindaco, che tratterà il riconoscimento del debito fuori bilancio. La prima commissione nel giorno del 21 aprile ha espresso parere favorevole con voti 14, e quindi direi unanime. A questo punto darei la parola al Sindaco.
Sì, molto rapidamente. Molto rapidamente, perché la commissione l'ha già esaminata, la delibera in sé è molto semplice. Si tratta di un sinistro stradale gestito, come dire, che ha dato origine a una controversia che il giudice di pace ha deciso a nostro sfavore. Pertanto, oggi che abbiamo avuto conoscenza della sentenza sfavorevole e dei danni che dovremo pagare oltre alle spese di lite, dobbiamo inserirlo nel nostro bilancio, quindi riconosciamo un debito fuori bilancio, che semplicemente è fuori bilancio perché non potevamo iscriverlo fino a che non avessimo avuto notizia insomma dell'esito della causa. Tutto qua.
Ci sono domande, cioè interventi? No. Procediamo al voto. Quindi chi è a favore? Grazie. Chi si astiene? Contrari? Unanime. A questo punto passiamo. Devo girare la parte. Non è immediatamente seguito. Quindi passiamo al punto successivo, che è individuazione degli organismi collegiali con funzioni amministrative indispensabili. Darei la parola al Sindaco.
Bene, anche questa è una delibera che adottiamo ogni anno, appunto per individuare quali sono gli organismi collegiali che hanno funzioni appunto amministrative indispensabili, e le andiamo a individuare nelle commissioni consigliari permanenti, prima, seconda e terza, commissione di controllo e garanzia, commissione comunale elettorale, commissione comunale formazione elenchi, giudici popolari e stop.
Bene, parate la memoria perché tutti gli anni la rivedrete. E a questo punto direi ci sono interventi? No. Quindi passiamo ai voti. Chi è a favore? Grazie. Contrari, astenuti, unanime. Immediatamente eseguibile, quindi chi è a favore? Grazie. Contrari, astenuti, unanime. A questo punto passiamo al punto numero 9, che è la nomina del Collegio dei Revisori. La parola al Vice Sindaco Baldacci per l'illustrazione.
Grazie Presidente. Come i consiglieri sanno, perché in Commissione abbiamo trattato l'argomento diffusamente, il Collegio dei Revisori è scaduto con l'approvazione del bilancio preventivo e abbiamo necessità di nominare un nuovo collegio di revisori, essendo cambiata la normativa, mentre una volta i revisori venivano indicati e eletti dal Consiglio, scelti, indicati e eletti dal Consiglio, e la nuova procedura presuppone invece una scelta diversa che è a carico della Prefettura tramite sorteggio. Per cui sono stati sorteggiati alcuni nominativi, è stata chiesta la disponibilità a questi professionisti rispetto alla loro scelta se aderire alla proposta o meno. Abbiamo avuto le adesioni dei professionisti e quindi andiamo a proporre al Consiglio la nomina di tre professionisti che avete visto nella delibera: sono il dottor San Paolo Cristiano, la dottoressa Vernicchi Anna e il dottor Bettalico Massimo. Il presidente del collegio sarà il dottor San Paoli e gli altri saranno componenti. Nella delibera sono stati individuati anche i compensi, che non sono individuati in modo discrezionale, ma sono esattamente l'applicazione della normativa, che è un'applicazione del decreto del Ministero dell'Interno del 2005, si tratta dei limiti massimi del compenso spettanti al revisore dei conti, per cui c'è una spesa complessiva in carico all'ente di 35.755 euro, comprensivi IVA e contributi previdenziali. Il Presidente avrà un compenso di 11.865 rotti e i componenti 8.157,60. L'incarico è triennale e che con questa delibera entrano poi in carica i professionisti a sostegno e a verifica dei nostri atti contabili. Grazie.
Ricordo che in prima commissione si sono espressi a favore di questa delibera il Partito Democratico e Scienza e Ecologia per Castelmaggiore, non ha partecipato alla seduta Forza Italia e si è riservato di esprimere il voto in consiglio invece il gruppo Rinnovare per Rinnovare. Detto questo, ci sono interventi? Veronese.
No, io mi astengo, non conosco i nominativi, cioè a parte la lettura, le persone non le conosco, pertanto non mi posso esprimere, non mi astengo.
Vorrei, colgo l'occasione per puntualizzare che nessuno li conosce, quindi possiamo non votarli. Il tema è che il sorteggio prevede questo, le norme attuali prevedono questo, era solo per dare l'informazione che se facciamo così tutti, non so. Esatto. Detto questo, passiamo ai voti. Chi vota a favore? Grazie. Chi si astiene? Consigliere Veronese. Contrari? Nessuno. Quindi ora votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Consigliere Veronese. Grazie, passiamo al punto successivo, che è il numero 10, rendiconto e gestione anno 2014. Che la prima commissione ha espresso parere favorevole con 13 voti, ovviamente si sono espressi a favore il Partito Democratico, Sinistra Ecologia per Castelmaggiore, mentre Rinnovare per Rinnovare si era riservato di esprimere parere in Consiglio Comunale. Non ha partecipato alla seduta Forza Italia. Detto questo, procediamo. La parola al Vice Sindaco Baldacci.
Grazie Presidente. anche per questa delibera in commissione abbiamo approfondito, anche grazie alla presenza del responsabile dei servizi finanziari, che ha potuto chiarire molti aspetti di questo rendiconto. Credo che sia importante questa delibera per molti motivi. Il primo è che possiamo dire che abbiamo chiuso con i conti in ordine, con un avanzo importante che non è stato disaccantonato così in modo infruttuoso, ma è stato messo in gran parte a costituire dei fondi di rischi o di dubbia esigibilità, e quindi è finalizzato a rafforzare la capacità dell'ente di affrontare il futuro con serenità. I consiglieri avranno visto che nella documentazione del bilancio c'è la certificazione del rispetto del patto di stabilità, e abbiamo avuto anche un saldo obiettivo abbondante rispetto a quello che erano le previsioni nel preventivo, quindi abbiamo un obiettivo programmatico del 2014 che era di circa 550.000 euro, cioè la gestione avrebbe dovuto chiudere, diciamo, in attivo per 550.000, ha chiuso con un risultato netto fra il saldo finanziario e l'obiettivo, che è di 1.152.000. Quindi diciamo che il nostro comune riesce a mettere a risparmio, in questo caso più che a risparmio, a fondi di garanzia, una cifra importante che poi viene destinata con le modalità che vi dicevo prima. In questo consuntivo si capisce che abbiamo movimentato svariate decine di milioni di euro, perché ci sono stati accertamenti di competenza per 18 milioni e impegni di competenza per 18 milioni. Sono cifre che di per sé possono dire molto poco. In realtà, riferendomi anche al, diciamo, l'incarico che io ho in comune, che è quello anche dello sviluppo, cioè mi occupo di attività produttive, di formazione, di lavoro, questi sono soldi che l'amministrazione ha rimesso in circolo, li ha presi dai cittadini e li ha messi in servizi, li ha messi per pagare le imprese, per pagare i professionisti, per pagare le forniture, quindi è denaro che tutti noi abbiamo tirato fuori dal nostro reddito, che non è andato sprecato, ma è stato rimesso in circolo. Questo è un modo per fare sviluppo, perché le amministrazioni possono essere motore dell'economia. Quindi, se guardiamo dei numeri, sono numeri che hanno una loro importanza. C'è un rammarico, che è quello che, come voi sapete, tutti gli anni questi gli avanzi che noi produciamo, per una parte che nel tempo si è consolidata in circa 12 milioni di euro, sono vincolati, non si possono utilizzare per i limiti che si sono imposti dal patto di stabilità. Questo lo dico perché, in relazione al discorso del essere motori di sviluppo, indubbiamente se si modificassero le regole che cui siamo sottoposti in base alla normativa europea, certamente liberare risorse di questa importanza non solo permetterebbe alla nostra amministrazione di realizzare gli investimenti che da tempo vorremmo fare, ma anche metterebbe in circolo una disponibilità di denaro e anche una richiesta di lavoro significativa, molto importante. Quindi auspichiamo che con il miglioramento anche della situazione economica italiana ed europea si possa arrivare a diverse regole di contabilità pubblica che consentono alle amministrazioni virtuose come la nostra di poter effettivamente immettere queste risorse, che sono state poi drenate dai redditi dei cittadini nel tempo, rimetterle a disposizione della comunità sotto forma di lavori, in modo particolare di investimenti. Diciamo che questo è un consuntivo importante anche perché chiude un mandato e ne apre un altro, quindi chiudiamo una fase e ne apriamo un'altra, non solo dal punto di vista del mandato politico, ma anche dal punto di vista proprio tecnico-finanziario, nel senso che questo è l'ultimo bilancio che chiudiamo con il sistema contabile che abbiamo conosciuto in questi anni. Il preventivo che abbiamo votato la volta scorsa già ha in sé dei principi contabili nuovi e avrete visto come effettivamente anche i numeri sono molto diversi. L'elemento più caratterizzante è l'aspetto degli investimenti. Col bilancio preventivo noi abbiamo messo circa 900.000 euro di investimenti, un po' di più. Il bilancio invece, questo bilancio come era nato in via preventiva, aveva messo, diciamo, come aspettativa di impegno molti più soldi di quanto poi alla fine sono stati spesi, perché il sistema contabile lo consentiva e quindi si voleva anche dare una rappresentazione di quello che si sarebbe voluto fare anche in termini contabili. La nuova contabilità ci dice no, bisogna individuare esattamente quello che farai e i soldi che spenderai, e quindi il preventivo è molto più asciutto in termini di investimenti. Ecco, certamente gli investimenti sono un pochino sempre la nota dolente che ci accompagna da qualche anno quando parliamo di bilanci, perché anche in questo caso la spesa è stata molto più contenuta rispetto a quelle che erano le previsioni. Questo è stato determinato anche dal fatto, come ben sapete, che gli oneri di urbanizzazione, quindi il mondo dell'edilizia che provoca poi le entrate che sono di competenza per finanziare gli investimenti, ecco, ha dato dei risultati estremamente esigui, e questo ha comportato che poi anche le spese per investimenti abbiano avuto una conseguente riduzione abbastanza molto significativa rispetto a quello che si era ipotizzato a suo tempo. Due parole sulla relazione al bilancio, la relazione chiamiamola politica, sono state individuate le attività svolte nel 2014, anche in questo caso questo è l'ultimo bilancio che già certifica un cambiamento importante che abbiamo visto effettuato a giugno dell'anno scorso e che nel 2015 poi diventa completo, cioè il trasferimento di ulteriori funzioni all'Unione Euroregaliera, quindi questo è un bilancio che per metà anno non porta più i servizi alla persona, perché insieme ad altre voci è stato tutto trasferito in Unione. Quindi porta anche nella relazione una mancanza di approfondimento specifico per il fatto che questi servizi sono stati trasferiti come competenze in Unione. Quindi diciamo che è un bilancio che effettivamente costituisce uno spartiacque fra un periodo e un altro, un periodo amministrativo, un periodo contabile, un periodo anche istituzionale, nel senso che sempre di più noi rimaniamo con certi tipi di servizi, chiamiamoli di servizio, quindi servizi generali, abbiamo l'urbanistica, abbiamo i lavori pubblici, i servizi finanziari, ma i servizi rivolti soprattutto al cittadino sono in Unione insieme ad altri che già da tempo abbiamo trasferito. Per fare un esempio, tornando al discorso che facevo prima, lo stanziamento 2014 in conto capitale, cioè per investimenti, era previsto in 4.305.000 e in realtà sono stati fatti accertamenti, quindi sono stati impegnati i soldi solamente per 930.000, quindi c'è un divario molto importante, e questo chiaramente è stato determinato dal fatto che non sono entrati i soldi che andassero a coprire quei titoli di spesa che sono di competenza per fare investimenti. Cioè, in pratica, sono entrati pochissimi oneri di urbanizzazione e non abbiamo fatto alienazioni, quindi di fatto il grosso che ha costituito questi 930.000 euro è il contributo che ci viene da ASA insieme ad altri piccoli finanziamenti dalla regione, e sia per la pista ciclabile del Nabile, sia per andare a fare un intervento nel cimitero. Quindi cosa avremmo visto nel bilancio preventivo? Che quest'anno sono un pochino di più i soldi messi per gli investimenti, con già anche le entrate destinate. Che dire d'altro? Nella relazione politica ci sono dettagliatamente descritte le attività dei servizi, in modo particolare del settore tecnico. Avete visto, ci sono la descrizione di tutti gli interventi fatti, che per la maggior parte hanno caratterizzato le messe a norma e gli adeguamenti normativi degli uffici pubblici, delle scuole, delle polisportive e quant'altro. Credo che sia stata trasferita, anzi ho visto una mail, la parte sull'ambiente che mancava quando ci siamo visti in commissione. Credo che quindi avrete visto l'integrazione per quel settore. Ci sono ovviamente gli impegni che sono stati presi e quello che è stato realizzato. In generale, guardando le percentuali che si vedono nelle tabelle fra gli impegni, fra diciamo l'accertato e l'impegno, possiamo essere soddisfatti, cioè delle percentuali come quelle che vediamo sono indice di una buona capacità di previsione attuata. Cioè nel momento in cui io ho una percentuale dell'80-85% rispetto a quello che ho impegnato e realizzato, possiamo ritenerci soddisfatti. Si può fare sempre meglio, si può fare in modo più efficace, ma tutto sommato credo che questa sia un'amministrazione che va a guardare il futuro con i conti in ordine, con una disponibilità importante, e quindi diciamo che siamo pronti per poter fare un salto di qualità nel momento in cui si trovassero dei meccanismi anche di tipo istituzionale che ci consentissero di liberare quelle risorse di cui parlavo prima, che potrebbero creare effettivamente una forte crescita e forte sviluppo, soprattutto a livello locale. Grazie.
Grazie Assessore.
Buonasera a tutti. Questa sera siamo chiamati a dare un giudizio sull'attività svolta dall'amministrazione e sull'effettiva realizzazione degli obiettivi che ci si era preposti, tenendo in considerazione che questo consultivo risulta particolarmente significativo anche per l'amministrazione che si è andata a concludere con il mandato di Marco Monesi, oltre che un primo esame per la nuova giunta e consiglio di questo mandato. Un primo aspetto per cui voglio esporre il mio giudizio, che è assolutamente positivo, riguarda la stesura delle varie relazioni che compongono il rendiconto della gestione del Comune di Castelmaggiore, che ho trovato molto chiare e leggibili, benché l'alto grado di specificità e tecnica. Il dato che non si può non evidenziare è che il bilancio chiude in positivo, rispettando il patto di stabilità e producendo un consistente avanzo. Questo ci permette di verificare che le entrate coprono i costi di funzionamento del comune, aspetto che mostra la capacità dell'amministrazione di calcolare nella maniera più corretta ciò che richiede ai cittadini, così da poter rendere la macchina comunale efficace ed efficiente. Questo risultato deriva anche dal fatto che si erano previste spese maggiori, che poi, grazie ad una buona gestione, si sono riuscite a contenere, ma anche dall'incremento di ciò che si è effettivamente incassato, dato che evidenzia il corretto operato di questa amministrazione. Un esempio ne è il risultato che si è riuscita ad ottenere nella riscossione della TASI, da non considerarsi affatto scontato per la novità di essa. Si è raggiunto l'obiettivo di rendere la posizione proprietaria dei cittadini precisa e molto vicina alla realtà, contribuendo così alla diminuzione dell'evasione. Calcolandola poi precisamente e facendola arrivare direttamente nelle case dei nostri cittadini, gli si rende la procedura per il pagamento molto più snella. È notevolmente diminuita la spesa effettiva riguardante le opere pubbliche, ma mi preme sottolineare che il dato è comprensibile dato il calo esponenziale degli oneri di urbanizzazione per l'effetto della crisi del mercato immobiliare. L'amministrazione ha comunque sempre adempiuto ad effettuare interventi di manutenzione necessari per rendere un buono stato di conservazione di tutte le sue strutture, con particolare riguardo agli edifici scolastici e sportivi, mostrando in ogni ambito una particolare attenzione ai giovani e ai luoghi dove essi crescono. Inoltre, i risultati che emergono dalla relazione tecnica mostrano il raggiungimento degli obiettivi di spesa, ma anche di obiettivi specifici. Vengono contenute le spese di segreteria generale, dello staff del sindaco e vengono rinnovate le consulte comunali. Vengono attuati interventi ordinari e straordinari di manutenzione dei territori e viene mantenuto il livello dei trasporti. Anche per quanto riguarda il servizio alla persona, benché essi siano stati spostati in termini di bilancio e di gestione verso l'Unione Reno-Galliera, l'amministrazione ha mantenuto il suo forte impegno verso di essi, come ad esempio nella promozione di interventi per la sensibilizzazione sul tema della legalità, della salute e del benessere sociale, attuando progetti per tutti i componenti della nostra società, dai bambini alle donne, agli anziani e ai lavoratori. Oltre a tutti questi aspetti che vengono meglio descritti e approfonditi nell'allegato in cui troviamo la relazione politica, è importante sottolineare il giudizio che viene poi espresso nel verbale degli organi dei revisori. Viene attestata la regolarità delle procedure contabili, verificata la realizzazione degli obiettivi e degli equilibri finanziari, attestato quindi l'equilibrio di bilancio ed evidenziato un consistente avanzo, oltre che a riconoscere la presenza di alcun debito. Viene così espresso un parere favorevole per l'approvazione del rendiconto. Perciò credo che l'azione condotta dalla precedente e dalla presente amministrazione non può che dirsi efficace in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti. Grazie.
Altri? Consigliere Veronese.
Volevo chiedere all'assessore, quali sono le voci che vengono inserite nel fondo di dubbia esigibilità o fondo di sperimentazione? So che sarà parlato in commissione di questo capitolo importante. Volevo capire un po' nel dettaglio le voci che vengono appunto collocate all'interno di questo. Faccio un esempio anche, scusate, finisco perché sarà. E sappiamo che il comune avanza molti soldi dalle società sportive, ad esempio. Devo capire se questa voce è inserita qua dentro, una parte, una percentuale, per come si colloca all'interno di tutto questo. Grazie.
Ci sono altri?
Sì.
Di Jacopo.
Pensavo che dovesse continuare.
Spero di arrivare alla fine perché è un'allergia che incombe. Allora, innanzitutto desidero ringraziare l'assessore Baldacci che anche in questa occasione, come è già accaduto nel mese scorso, per il bilancio preventivo ha provveduto ad illustrare con chiarezza e semplicità argomenti non propriamente immediati, soprattutto per chi come me non è avvezzo ai meccanismi di contabilità. E ritengo però che non serva essere ferrati in maniera economica per rendersi conto, e questo lo evidenziava anche la collega Zanotti alla prima lettura delle tabelle presenti nella relazione dei revisori, di essere di fronte a un bilancio in salute che chiude positivamente l'anno di esercizio, avendo centrato tutti gli obiettivi specifici prefissati. All'interno di questa relazione si legge che nel 2014 è stato, come anche detto prima, rispettato il patto di stabilità. Non ci sono state anticipazioni di cassa, non sono stati contratti nuovi mutui, si è proceduto all'estinzione anticipata di 40 mutui su 42, non sono stati riscontrati debiti fuori bilancio e l'amministrazione è riuscita a produrre un avanzo sostanzioso. Questo dell'avanzo è sicuramente un elemento da leggere in chiaroscuro, come sottolineava anche prima l'assessore Baldacci, perché da una parte dimostra l'oculatezza della gestione amministrativa e contabile del nostro comune, e dall'altro però evidenzia una volta in più come i vincoli stabiliti a livello nazionale costringano gli enti locali a congelare le loro risorse. In questo senso è emblematico il dato che fotografa l'impegno effettivo delle risorse stanziate per quanto riguarda le spese in conto capitale. A fronte di una previsione iniziale di oltre 4.272.000 euro, solo 930.145 sono stati impegnati, e questo significa che il nostro comune, come è stato anche sottolineato prima, aveva messo a preventivo investimenti molto significativi che ancora una volta, per colpa del patto di stabilità, non è riuscito a realizzare. Tra gli altri dati che mi hanno colpito nel bilancio consuntivo c'è ancora una volta la cifra riferita alla disponibilità di cassa del nostro comune, che risulta essere in crescita costante nell'ultimo triennio. Questa volta la leggo giusta: 12.740.972,13, perché l'altra volta avevo sparato un po' troppo alto, e che erano circa 300.000 in meno a chiusura dell'esercizio 2013 e oltre 1.500.000 in meno rispetto al 2012, quindi stiamo accantonando sempre di più. Anche per quanto riguarda il risultato di amministrazione, l'esercizio 2014 presenta un avanzo pari a 5.623.619,15 euro. Le ho studiate bene le tabelle. Ma solo una parte di questa cifra è destinata alla spesa corrente, perché la legge prevede, come è stato anche detto qui, l'accantonamento obbligatorio di quota parte di questi proventi per alimentare il fondo crediti di dubbia esigibilità. E anche in questo caso il nostro comune si è tutelato oltre la prescrizione normativa, stanziando più del 70% del rischio reale da mancate entrate. Inoltre è stato utilizzato questo avanzo anche per creare un fondo per coprire i rischi derivanti da cause legali e per la produttività non distribuita nelle annualità precedenti, altre iniziative apprezzabili che garantiscono al bilancio del comune ulteriore solidità e sicurezza. Riassumendo, per i non addetti ai lavori, da una parte il governo, attraverso il patto di stabilità in particolare, ma non solo, non consente ai comuni di fare gli investimenti che servirebbero, essendo questi legati alle entrate straordinarie incassate anno per anno. Dall'altra, vincola anche la spesa corrente con nuove leggi in materia di contabilità pubblica, obbligando di fatto i comuni ad istituire fondi di garanzia che drenano ulteriori risorse, togliendo alle amministrazioni virtuose come la nostra la possibilità di beneficiare appieno dei loro avanzi. A proposito di entrate straordinarie, come è stato anche rilevato prima, l'altro dato da mettere in evidenza è quello degli oneri di urbanizzazione, accertati nel 2014 a soli 209.448 euro, a ulteriore dimostrazione della bontà di non applicarli al riequilibrio della parte corrente e di rivedere la programmazione urbanistica nell'ottica di una decisa riduzione del consumo di suolo. Per fortuna, grazie alle decisioni lungimiranti prese dall'amministrazione, la spesa corrente del nostro comune continua ad essere alimentata principalmente dalle quelle entrate tributarie, che risultano essere l'unico dato in crescita del bilancio, pur avendo mantenuto inalterati i tributi richiesti ai cittadini. E tutto questo grazie alla scelta fatta di semplificare e armonizzare le aliquote IMU-TASI. E come sottolineava prima la collega Zanotti, è un sforzo che ha fatto sì che 7.500 contribuenti ricevessero a casa i modelli F24 per il versamento di tributi relativi all'abitazione principale e alle pertinenze.
L'ottimo lavoro degli uffici comunali e del servizio tributi in particolare è dimostrato dal fatto che non solo si è provveduto con efficienza alla preparazione e all'invio di questa mole di documenti, ma è anche proseguita un'efficace azione di contrasto all'evasione e di riaccertamento dei residui attivi e passivi che ha portato nuove entrate ed eliminato incombenze pregresse in entrata e in uscita. Durante i lavori in prima commissione consigliare, l'assessore Baldacci ha ricordato, come ha fatto anche stasera, che con il passaggio alla nuova contabilità stiamo vivendo un anno particolare per il bilancio di Castelmaggiore e che questo nuovo sistema consente una gestione più razionale delle risorse pubbliche. È sicuramente positivo ai fini della riduzione dell'indebitamento pubblico nazionale il fatto che gli enti locali possano disporre per la programmazione di ciò che effettivamente hanno in cassa. Ma non lo è di certo che ad oggi non si sia ancora messo mano in modo deciso al patto di stabilità per consentire ai comuni virtuosi l'utilizzo dei troppi milioni accumulati in questi anni. Quei soldi, come è stato ricordato anche prima, sono di tutti i cittadini di Castelmaggiore, che sono indebitati solo allo 0,6% e non al 130% e oltre come lo Stato. Vorrei anche oggi ribadire che senza una profonda riforma del meccanismo del patto di stabilità a livello nazionale, tutte le altre innovazioni rischiano di rimanere incompiute. Il 2014 è stato un anno di transizione, e questo lo si è ribadito anche prima, non solo per il passaggio alla nuova contabilità, che da luglio infatti si è operato il conferimento dei servizi alla persona dell'Unione Reno-Galliera, ragion per cui una parte sostanziosa del bilancio, pari ad oltre 2.500.000 euro, è stata trasferita a questo ente. Già da quest'anno quindi il bilancio di Castelmaggiore cambierà profondamente, abbandonando l'aspetto più progettuale che ricadrà per la maggior parte sull'Unione Reno-Galliera, e questo è già evidente nella relazione politica allegata a questo consuntivo, laddove la rendicontazione sui programmi e i progetti dell'area dei servizi alla persona si ferma appunto al 30 giugno. E ci troviamo di fronte a un bilancio consuntivo di passaggio legato alla trasformazione delle istituzioni locali, impegnate in un processo di autoriforma per non rimanere vittima delle varie decisioni nazionali. Proprio perché i progetti inevitabilmente si allontanano dal nostro comune, ritengo quanto mai importante e strategica la decisione del sindaco e della giunta di avere riconosciuto alla terza commissione consiliare il ruolo di discussione e approfondimento che ha svolto proficuamente in questi mesi, grazie anche al lavoro del neo assessore Luca De Paoli e agli assessori Giannerini e Fogacci, che non è qui presente, ma ringrazio per il lavoro svolto. Il lavoro della Commissione deve andare avanti per continuare deve essere riportato anche in Unione, affinché le buone pratiche portate avanti da un comune virtuoso come il nostro, e penso ad esempio alle politiche abitative e anche quelle educative, possano essere conosciute, applicate e condivise anche da tutti gli altri, al fine di perseguire quella omogeneizzazione, quella ottimizzazione verso standard più elevati, più volte evocata. Per concludere, il consuntivo 2014 è la fotografia della manutenzione ordinaria che viene svolta quotidianamente sulla macchina comunale e sull'attività dell'ente. La relazione con i dati servizio per servizio mette in evidenza chiaramente come molte delle progettualità politicamente più significative siano ormai quelle che si possono realizzare a costo zero o quasi, mentre per il resto prosegue positivamente la cosiddetta ordinaria amministrazione, che però, voglio sottolinearlo, oggi come ho già fatto con l'intervento nel bilancio preventivo, in un tempo in cui l'ordinario richiede uno sforzo straordinario, non è dare per scontato, ma va apprezzato questo sforzo. Il mantenimento dei servizi alla persona, il grande sforzo per la sicurezza degli edifici scolastici, il programma culturale e tutte le altre attività rendicontate negli allegati sono l'esempio più efficace di quello che sto dicendo. Ecco perché, alla luce di queste riflessioni e del fatto che siamo convinti che questo sia un comune ben amministrato anche dal punto di vista del bilancio, Sinistra Ecologia per Castelmaggiore approverà questo consuntivo 2014.
Bene, grazie. Ci sono altri? Montanari, Marco.
di ambito più tecnico, vorrei in questo caso soffermarmi su un aspetto più di insieme. Grazie all'assessore per averci esposto così chiaramente la struttura di un consultivo, del consultivo per l'anno passato. Spero mi perdonerete una brevissima digressione. La mancanza di risorse e l'eccesso di limiti rende più fantasiosi e flessibili. Ricordo che mentre la Svizzera ha avuto quasi 5 secoli di pace e stabilità ed è riuscita a produrre l'orologio cucù, noi abbiamo avuto 5 secoli devastanti e importantissimi per la storia del mondiale, abbiamo prodotto personaggi come Leonardo, Volta, Marconi, Maiucci, Fermi, tanti altri. Partiamo dal contesto. C'è una fase, speriamo finale, di una crisi durata 7 anni, durante la quale abbiamo visto sensibili diminuzioni di molti mercati, con le relative conseguenze sulle aziende del territorio e sulle famiglie. Siamo in una fase di rimento del nel contesto più ampio del nostro essere cittadini italiani, ma soprattutto europei, in una fase in cui stiamo a livello di Eurozona cercando di capire cosa vorremmo essere da grandi. C'è un prezzo per il privilegio di essere cittadini europei. Il patto di stabilità, spesso criticato per la mancanza di perché provoca la mancanza di visionarietà di progetti e di progetti a lungo termine, o viene criticato perché pone in una messa prospettiva di manutenzione delle attività passate, è uno dei paletti che l'Europa mette alla gestione della cosa pubblica. E se non abbiamo avuto la possibilità di influenzarne la nascita e la forma, tantomeno possiamo aspettarci di cambiare la realtà con la semplice critica. Siamo nella prospettiva troppo piccoli, le energie e le risorse sono nella nostra realtà limitate e preziose, da investire dove possiamo fare la differenza o per muoverci nella direzione di liberarci dal patto per qualche anno attraverso complesse strade. La crisi ha poi rallentato molto il mercato immobiliare, è difficile vedere palazzi nuovi. Questo diventa ancora più evidente nel momento in cui, proprio a consuntivo, vediamo che gli oneri di urbanizzazione in questi ultimi anni sono diminuiti sensibilmente. In questo contesto critico ritengo quindi molto positivo il consuntivo presentato, perché traccia le linee di un'amministrazione cittadina che, nonostante le avversità e i paletti posti da tutti i livelli amministrativi al di sopra di essa, riesce comunque ad offrire servizi di alto livello anche attraverso l'Unione. Riesce comunque a garantire pagamenti rapidi ai fornitori, riesce comunque a non far pesare tutte le difficoltà sulla cittadinanza. E riesce a farlo perché valorizza le risorse che ha al suo interno in tutti i modi possibili, dalle associazioni alle consulti. In quest'ottica si pone come un'amministrazione flessibile e moderna, che sa ed ha ben chiari i limiti entro i quali muoversi ed oltre i quali appoggiarsi agli antichi eppure sempre attuali concetti di sussidiarietà. Anzi, visto che, l'ha già sottolineato l'assessore, siamo reduci da vari consigli nei quali sotto varie vesti abbiamo discusso di aspetti economici, questa valutazione viene ulteriormente migliorata considerando l'eliminazione per il futuro di buona parte degli interessi passivi sui mutui che abbiamo estinto nonostante il patto di stabilità. Sembra poco, ma non lo è. Insomma, quello che vediamo è il consuntivo di una città che sa valorizzare le risorse che ha, di qualsiasi tipo esse siano. E questa è una capacità rara di cui possiamo andare orgogliosi.
Altri? Boni Marco.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Analizzando le varie voci del bilancio, salta subito all'occhio come il bilancio del nostro comune sia un bilancio autonomo, in quanto l'avanzo dovuto al rispetto di tutti i parametri del patto di stabilità hanno permesso all'amministrazione di non dover ricorrere ad anticipazioni da parte del tesoriere, che altro non sarebbe che un prestito che il nostro comune dovrebbe poter restituire con gli interessi, indebitamento che andrebbe poi a gravare sulle spalle dei nostri cittadini. Grazie soprattutto all'estensione dei 40 mutui sui 42 accesi, come ricordava anticipatamente anche la consigliera Di Jacopo, deliberata da questo stesso consiglio durante lo scorso anno, ha comportato una riduzione della spesa dovuta alla chiusura anticipata, che sarebbe ammontata questa spesa a 646.000 euro per il 2015, 360.000 euro per il 2016 e così via, svincolandoci quindi di conseguenza anche dal pagamento di interessi passivi che durante il 2014 hanno inciso sul risultato operativo per solo il 0,6%. Tutto ciò ha di conseguenza portato alla diminuzione dell'indebitamento pro capite. Per intenderci, dai 135 euro del 2012 e dai 102 euro del 2013 siamo passati a solo 1,14 euro per l'anno 2014. A Altro elemento da sottolineare in questo rendiconto è il contributo che abbiamo portato al Fondo di Solidarietà dei Comuni, per un ammontare di 1.300.000 euro, e il trasferimento della spesa per i servizi dal Comune verso l'Unione Reno-Galliera, per un ammontare di circa 2.500.000 euro, cifra che servirà alla stessa per gestire i servizi in maniera omogenea tra i comuni facenti parte. Parliamo ad esempio di servizi alla persona, servizi alle imprese e quant'altro. La relazione sul rendiconto evidenzia poi l'adesione al progetto nazionale con lo slogan Una scelta in comune, con il quale chiunque rinnovi le carte d'identità può esprimere su di essa la volontà di donare organi e tessuti, la serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, tra cui la verifica della stabilità dei controsoffitti e la stesura dei progetti preliminari per l'adeguamento normativo del rispetto delle norme antincendio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sportivi, con il rifacimento degli impianti elettrici e l'adeguamento alle norme antincendio. È stato approvato il progetto del servizio sgombero neve e trattamento antigelo delle strade e aree pubbliche per il triennio 2014-2016, con la designazione a diversi soggetti dei servizi di distribuzione del sale, attività di pulizia della neve e delle piste ciclabili e l'appalto di sgombero neve dalle strade e aree pubbliche, con diversi percorsi previsti nel progetto. Inoltre, l'operazione di manutenzione delle strade, tra cui il rifacimento degli attraversamenti pedonali in via Gramsci e strade limitrofe, il ripristino delle segnaletiche verticali, semaforiche ed orizzontale, il rifacimento di alcuni tratti di strada, come ad esempio il tratto di via Lirone che va da via Gramsci a via della Repubblica, e il mantenimento dell'offerta di iniziative culturali e dell'operatività della biblioteca, con un rinnovo costante della scelta dei libri di esposizione. E infine il mantenimento delle operatività delle consulte, come la consulta del welfare, la consulta del telefono e così via. Concludendo, questo rendiconto, che ha ricevuto parere positivo da parte dei revisori dei conti, dimostra quindi il rispetto dell'interesse dei parametri posti dal patto di stabilità, vincoli che non hanno comunque impedito a questa amministrazione di garantire ai propri cittadini una qualità di servizi alta e una qualità anche del decoro e di conseguenza della qualità della vita a Castelmaggiore. Per questa serie di motivi e per quelli indicati precedentemente dai miei colleghi del Partito Democratico, voteremo a favore della proposizione di questo rendiconto. Grazie.
Bene, ci sono altri? No, se non ci sono altri, darei la parola all'assessore per la replica e le risposte alle domande.
Sì, c'è ben poco da replicare, nel senso che credo che i consiglieri hanno colto lo spirito e i risultati, quindi me ne compiaccio. Rispetto invece alla questione che poneva il consigliere Veronese, in realtà il fondo di dubbia esigibilità con il consuntivo viene stanziato, è il preventivo che ha al suo interno l'elenco e il dettaglio di quelle che sono le voci che compongono il fondo. Noi con il consuntivo che cosa diciamo? Abbiamo un avanzo, come ce lo utilizziamo questo avanzo? È stato citato prima, di questo avanzo è stato stanziato a fondo per crediti di dubbia esigibilità 1.400.000, che va diciamo poi a sommarsi a quello che era già stato previsto in termini di preventivo. La legge che ha introdotto i nuovi principi contabili prevede che immediatamente dopo l'approvazione del consuntivo la giunta farà una giunta straordinaria per il riaccertamento dei residui, cioè si andranno a pulire fra virgolette tutto quello che è in bilancio rispetto a poste attive e poste passive che sono state scritte nel tempo ma che bisogna capire se sono ancora effettivamente valide. Ecco, fatta questa pulizia si riaccerterà, quindi si farà una sorta di adeguamento rispetto a quello che era stato previsto in modo tale da avere una situazione contabile che sia sempre più vicina al reale. Per intenderci, quelle voci di credito che si pensava essere ancora valide, poi si verifica che non lo sono più per mille motivi, e la stessa cosa, voci diciamo di debito, ecco, vengono eliminate. Fatto questa operazione si capisce effettivamente qual è la disponibilità dell'ente in termini di attività e passività. Il fondo crediti di dubbia esigibilità che cosa comprende? Lo stabilirà la Giunta dopo che abbiamo approvato la destinazione delle cifre che oggi imputiamo. La destinazione di 1.400.000 sulla parte dell'avanzo non vincolata che viene destinata a questo fondo è importante perché mette al riparo comunque l'ente da rischi di avere un bilancio che si alimenta attraverso crediti che poi non risultino esigibili. Genericamente cosa c'è dentro questa voce? Ci sono tutte quelle crediti che nel tempo sono stati scritti, per capirci, tutto ciò che è passato per esempio in Equitalia o che sono voci di credito per servizi scolastici, parascolastici, trasporto, mensa, tutte le attività dell'ente, crediti per locazioni, che non, nel tempo non sono state incassate e che ovviamente più passa il tempo più il credito rischia di non essere utilizzabile. Oppure sono crediti che sono ancora validi perché c'è il titolo giuridico che li riconosce, ma che c'è bisogno di più tempo per riscuoterli. Per rispondere alla domanda del consigliere Veronese, ci sono dentro anche sicuramente i crediti verso le società sportive che non sono ancora stati riscossi.
Grazie. Come avrebbe detto il mio predecessore, ha chiesto di intervenire il sindaco.
Poche battute, più che altro per significare comunque la rilevanza del documento che andiamo ad approvare e per mettere in evidenza alcuni punti, ma molto rapidamente, perché come diceva il vice sindaco, il dibattito è già stato intenso e quindi sono già state messe in evidenza gli aspetti significativi di questo conto consuntivo. Stiamo parlando di un conto consuntivo e di un periodo di transizione, perché si è passati, come si notava, da un'amministrazione all'altra e quindi poteva anche essere un rendiconto che poteva presentare delle mancanze o delle evidenze che appunto c'è stato un periodo di transizione da un'amministrazione all'altra. In realtà quello che è stato messo in evidenza è il segnale comunque di un'amministrazione che pur in una situazione di crisi ha fatto cose importanti e pur nelle ristrettezze ha fatto cose importanti, a partire dalla messa a norma degli impianti sportivi, messa a norma sotto un profilo formale per la necessità di ottenere la documentazione, ma che comunque ha visto un importante investimento da parte dell'amministrazione e la necessità di utilizzare una buona parte di quelli che sono i pochi fondi disponibili. Vediamo anche i limiti, le difficoltà che ci pone il patto di stabilità, che ci impedisce di fare tutta una serie di iniziative che vorremmo invece porre in essere e all'interno del quale ci dobbiamo districare e muovere cercando di partire dall'indispensabile per poi arrivare insomma alla pianificazione di quello che invece politicamente vorremmo realizzare, con l'auspicio che prima o poi ci sia una modifica, altrimenti insomma continueremo a lavorare nella maniera in cui abbiamo lavorato sino ad ora. Come veniva sottolineato, l'ordinario diventa in questi tempi straordinario, quindi il fatto di mantenere in essere servizi e mantenere la qualità della vita a cui abbiamo abituato i nostri cittadini è oggi straordinario, consistendo nel mantenimento appunto degli standard a cui già eravamo giunti, e mi pare insomma che si possa dire che questo obiettivo è stato centrato, che per noi insomma è un elemento molto importante. Dopodiché mi pare anche evidente che è stata messa in campo la politica, perché tutte quelle operazioni a costo zero che sono la costituzione delle consulte, l'iniziativa legata al tema della donazione degli organi, una scelta in comune e tutte le altre iniziative che venivano messe in evidenza, insomma stanno a segnare che comunque la politica incide in maniera significativa sui risultati che si vanno a conseguire, e credo che insomma stiamo consegnando un primo bilancio consuntivo di quello che è stato fatto, che va nel segno del raggiungimento degli obiettivi di mandato, che mantiene anche in equilibrio tutto un profilo contabile il bilancio, e non è poco, con appunto i vincoli a cui siamo sottoposti. Rimettiamo in evidenza che da questo punto abbiamo evidenziato l'operazione di chiusura dei mutui, che ha consentito nel preventivo che abbiamo già visto di non alzare l'imposizione fiscale, cosa che è anomala nei comuni insomma della provincia di Bologna, e della quale insomma siamo particolarmente orgogliosi. C'è una sfasatura temporale tra la visione di questo elemento, anche se poi ne avevamo già parlato l'anno scorso, e il bilancio di previsione, ma c'è un legame che quindi insomma crediamo che da questo documento che sottoponiamo all'approvazione si veda insomma la buona tenuta sotto un profilo tecnico contabile, ma anche insomma qualche segnale di avvio del percorso per il raggiungimento degli obiettivi di mandato, che nei mesi di inizio del mandato sono comunque un elemento significativo. Grazie.
Si è passate da un'amministrazione all'altra senza colpo ferire. Ci sono dichiarazioni di voto? No, allora passiamo ai voti. Chi si esprime a favore di questa partita di deliberazione? Grazie. Contrari? Contrari Cinzi, Veronese. Grazie, votiamo per immediata eseguibilità. Chi è a favore? Grazie. Cinzi, quindi 14, contrari, Veronese, astenuti, nessuno. Grazie, a questo punto direi che passiamo al 11, che è piano operativo di razionalizzazione della società partecipata e delle partecipazioni societarie. In prima commissione si sono espressi a favore tutti i gruppi, assente invece il gruppo di Forza Italia. Quindi dare la parola all'assessore Baldacci per l'esposizione.
Grazie Presidente. Tutti i consiglieri sicuramente hanno in mente chi era Cottarelli, o chi è Cottarelli, per l'uomo della spending review.
Non è
ancora vivo, ma non è più l'uomo, non è più, diciamo, l'addetto alla spending del governo, ma comunque ha lasciato, diciamo, un'indicazione molto chiara del fatto che uno degli elementi che aggrava la spesa improduttiva pubblica è quello delle partecipate. Sono state calcolata l'esistenza di circa 8.000 società partecipate dai vari livelli dello Stato e delle amministrazioni locali, con un obiettivo, secondo la legge 109/2014, da portare da 8.000 a 1.000. È chiaro che in realtà l'obiettivo raggiungibile è stato poi rivisto in termini di criteri, come, diciamo, ridurre le società improduttive ma anzi produttive di spesa, e è stato chiesto a tutte le amministrazioni di fare un piano di razionalizzazione. Questo piano di razionalizzazione ha dei criteri, dei principi su cui deve scorrere, e che sono fondamentalmente l'eliminazione di società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento di finalità istituzionali, mettendo liquidazione o facendo delle cessioni, la soppressione di società, potremmo dire, del tutto improduttive, cioè quelle dove gli amministratori sono più dei dipendenti e che quindi chiaramente non hanno attività propria, ma sostanzialmente servono a tenere, a pagare lo stipendio agli amministratori. Eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate, quindi avere più società partecipate che svolgono le stesse funzioni, quindi si chiede di fonderle, razionalizzarle o chiuderle. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, quindi creare multi utility più grandi che possono essere evidentemente più economiche da una parte e più efficienti dall'altra, contenere i costi di funzionamento anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni, quindi i compensi agli amministratori. Ecco, questo piano prevede quindi che si faccia un'analisi delle proprie partecipate, si verifichi se ci sono queste condizioni per cui bisogna agire secondo questi criteri e si confermi la necessità del mantenimento di, delle società che passino al vaglio di questi requisiti. Bene, il piano di razionalizzazione che è allegato alla delibera ha proprio questa finalità, diciamo che ha la particolarità di essere stato concordato come modalità esecutiva e anche come metodologia di valutazione da i sindaci dell'Unione, quindi è stato fatto un piano concordato attraverso gli uffici finanziari e patrimonio. Che cosa ne è risultato per il Comune di Castelmaggiore? Che sostanzialmente noi abbiamo quattro società partecipate: la FM, che è la società delle farmacie comunali, di cui abbiamo una partecipazione praticamente microscopica, cioè lo 0,01% di AFM, sono 10 azioni. Abbiamo una partecipazione più significativa in ERA, ovvero 2.613.000 e rotte azioni, che corrispondono allo 0,25% del capitale. Abbiamo una piccolissima partecipazione in Lepida, che è lo 0,0028%. E abbiamo una significativa quota invece di Geovest, che è la nostra società in house per la raccolta e lo spazzamento, quindi per i servizi, chiamiamoli ambientali, di cui abbiamo il 12,64%. Non abbiamo altri tipi di società partecipate e direi che l'unica azione che si prevede in questo senso è la dismissione della quota di AFM. Ricorderete che avevamo già parlato in altre occasioni del fatto che, non avendo vincoli particolari legati alla nostra farmacia, la concessione che abbiamo messo a bando della licenza di farmacia comunale e in particolare anche dei locali che Comune di Castelmaggiore possiede, dove viene consentito lo svolgimento di questa attività, il mantenimento della quota, ancorché minimale, in AFM perde di utilità. Per le restanti società la valutazione è stata che siano tutte utili e necessarie allo svolgimento dei fini istituzionali e quindi vengono confermate le partecipazioni in ERA, in Geovest e in Lepida, ognuna per la propria specificità. E diciamo che il piano di razionalizzazione si conclude sostanzialmente qui. Non sono previste particolari attività, abbiamo verificato che non ci sono costi fuori della media dei costi societari, sono società che hanno tutti i loro criteri di revisione dei conti, certificazione di bilancio, eccetera, per cui l'unica riflessione che poteva essere fatta era che siamo proprietari di quote in due partecipate che parzialmente svolgono lo stesso servizio, cioè ERA, SPA e Geovest fanno entrambi i servizi ambientali, quindi spazzamento e raccolta rifiuti. Negli anni abbiamo verificato che Geovest, essendo una società in house, svolge un servizio molto più adesivo alle nostre richieste e soprattutto a un costo inferiore a quello che sarebbe quello di ERA, pertanto riteniamo che sia tuttora valida mantenere la partecipazione sia in Geovest per i servizi ambientali sia in ERA invece per la distribuzione del gas, dell'acqua e dei servizi fognari. Bene, io ho concluso, lascio la parola al consigliere.
Ci sono interventi? No, non vedo nessuno che vuole intervenire. A questo punto passerei al voto. Quindi chi è a favore di questa delibera? Grazie. Contrari? Astenuti? 14, unanime. Eravamo in 15. Per votare? No. 13. Contare.
C'è un video che devi
prendere. Bene, passiamo al punto successivo che è immediata eseguibilità. Quindi chi è a favore? Grazie, chi si astiene? Unanime. 13 unanime. E passiamo al punto 12, modifica del regolamento sulla partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale. La prima commissione si è espressa a favore con i voti di Partito Democratico, Scienza, Ecologia e Libertà, mentre il gruppo Rinnovare per Rinnovare si è riservato di esprimere il proprio parere in consiglio comunale, cosa che non potrà fare questa sera. Detto ciò, invece il gruppo di Forza Italia era assente. Dare la parola all'assessore Palma.
Grazie Presidente. Sapete che la partecipazione è uno dei temi su cui il Sindaco è incentrato sul programma di mandato, sapete anche che abbiamo già in campo molte iniziative, quella di oggi che ha un senso però se vogliamo anche un po' di cornice, perché va ad intervenire per così dire su quelle che sono le regole del gioco. Infatti con la proposta di revisione del regolamento sulla partecipazione che vi sottopongo, andiamo a compiere prima di tutto un'opera di semplificazione e di razionalizzazione. Lo facciamo in particolare per quello che riguarda il funzionamento delle consulte e anche qui, lo sapete, sono uno degli strumenti con cui l'amministrazione favorisce la partecipazione dei cittadini alle proprie scelte. Ad eccezione della modifica dell'articolo 5, che sostanzialmente va solamente ad allineare il numero di firme richiesto per presentare una petizione da quello che è il regolamento allo statuto, che essendo una norma sovraordinata comanda sul regolamento, per il resto tutte le altre modifiche riguardano il capo terzo, che è quello dedicato per l'appunto alle consulte. Innanzitutto viene chiarito il fatto che una volta istituite le consulte sono degli organismi permanenti fino a prova contraria, cioè fino a che non arriva un eventuale atto di scioglimento da parte della Giunta, derivato ad esempio dal fatto che non vengano riunite per più di 2 anni. Questo farà sì che alla fine dei mandati amministrativi le consulte non siano più considerate decadute e debbano essere ricostituite in quanto tali, ma solamente rinnovate nei loro componenti. Viene poi uniformata anche la composizione di tutte le consulte, lasciando alla Giunta un margine di manovra legato alle specificità di una consulta piuttosto che un'altra. Sapete che ogni consulta ha delle sue particolarità, delle sue specificità dovute anche al tema di cui si deve occupare. E viene uniformato anche il metodo con cui di volta in volta vengono ricostituite. C'è un'altra novità significativa che vale a dire il fatto che annualmente la Giunta sarà chiamata a vagliare il rinnovo dei componenti delle consulte, prendendo atto così di eventuali persone che abbiano ritenuto di non partecipare più e ricevendo le nuove candidature. In questo modo la Segreteria Generale, da un lato, avrà la situazione aggiornata anno per anno, potrà in questo modo curare una sorta di albo dei cittadini che partecipano alle consulte comunali, e dall'altro lato potrà sempre una volta all'anno aprire una finestra all'ingresso ufficiale di nuovi cittadini o di nuove associazioni che verranno invitati a prendere parte alle consulte o informati del fatto che per l'appunto si aprirà questa possibilità di entrare a far parte delle consulte attraverso un avviso pubblico specifico. Venendo come ultima cosa alle modifiche apportate al capo quarto, qui si concretizza quell'azione di semplificazione di cui dicevo all'inizio dell'intervento, perché entro 6 mesi dall'entrata in vigore di questo regolamento la Giunta provvederà ad approvare un atto col quale verrà disciplinato il funzionamento delle consulte già esistenti sulla base delle nuove disposizioni che vi ho adesso esemplificato e che sono contenute nel regolamento. Di conseguenza avverrà per l'appunto l'azione di semplificazione, perché verranno ad essere abrogati tutti i precedenti atti relativi alle consulte comunali che sono attualmente vigenti. Quindi, per chiudere con una frase e riassumere il tutto, per i cittadini l'obiettivo che ci diamo è quello che per i cittadini sia più semplice e lineare avere accesso alle nostre proposte di partecipazione, e per gli uffici comunali sia più omogenea e puntuale la gestione dell'attività, per l'appunto in particolare delle consulte comunali. Vi ringrazio.
Ci sono interventi? Passiamo ai voti. Chi è a favore? Unanime, grazie. Contrari astenuti non ce ne sono. Bene, a questo punto passiamo al oggetto numero 13, che è eventuali proposte, interrogazioni, interpellanze. Vi sono interrogazioni, interpellanze, proposte? No. Bene, allora passiamo alla chiusura della seduta. Sono le ore 20 e 35 e la seduta è tolta.